Ο Ίσα. Ο Ίσα, να είσαι του Ινάλτο. Ε, Ινάλτο, μπαίνε. Πάει και κομβιένε. Δεν τα λασίνιο. Μάστερα, δεν σίνιο. Abbiamo mal cominciato, basta di odio, lo veniremo, ma con santo.
La sacca del diavolo.
Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, benvenuti e ben ritrovati sulle frequenze, le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Ci siamo giocati un po' di ascoltatori appassionati di baseball, forse di cricket, sicuramente, ma questo, vabbè, ci sta, di football americano, non certo quelli del rugby. Ci teniamo anche buoni quelli del football, va bene? Dai. Però io lo chiamo sempre football. Allora, questa puntata mi vede protagonista insieme, finalmente è arrivato anche lui, ce l'abbiamo fatta ad averlo, è stato protagonista delle tutte le puntate del periodo estivo della Sacca del Diavolo, perché uno dei brani che fanno parte del suo album è stato un po', come si suol dire, il tormentone della Sacca del Diavolo. Il brano era Ambaradan e saluto Alessio Lega, ben arrivato.
Ciao, saluti a tutti.
Eccolo qua. E vi dico subito il titolo di questa puntata della Sacca del Diavolo. È La Gatta Mamona di Malatesta. Con Alessio faremo un breve viaggio di chiacchiere, di musica ovviamente, di cultura, di politica, di mondi differenti rispetto a quelli che sono i meccanismi prettamente commerciali di grande massa, di circolazione di massa, direi. Cosa ne dici tu, Alessio?
Madonna, mi sto quasi preoccupando, però...
Però insomma, vedremo un po' che cosa fare. E al di là di tutto quanto è accaduto nell'apertura delle Sei Nazioni, non so nessun risultato per chi si aspettava qualche commento. Non ho visto neanche la partita con l'Inghilterra, ma visto da quello che è il risultato, vi posso dire sicuramente che le cose sono andate non abbastanza discretamente, perché così, proprio giusto, considerando il valore e la forza dell'equipe d'oltremanica dell'isola d'Albione, credo che, vabbè, insomma, ci saranno state, bisogna vederla per avere qualche idea delle prossime partite del Cinque Nazioni. Ovviamente per chi è abituato ad avere risultati, il risultato ancora negativo fa anche un po' ridere, ma bisogna ricordare che noi siamo 12-13esimi al 12-13esimo posto del ranking internazionale. E come dire, insieme alla Francia abbiamo battuto le squadre di tutta l'Europa, per cui ci stiamo dentro a pieno titolo, speriamo solo di non prenderci l'ennesimo, come negli ultimi 4 anni, cucchiaio di legno, più o meno, insieme a qualcun altro, perché non dipende dalle vittorie, non dipende se non hai fatto punti, ma dipende dal fatto se arrivi ultimo e basta, poi puoi anche vincere qualche partita. Comunque, in qualsiasi modo, iniziamo alla grande con il nostro Camate.
Di mille gatti, primo cazzo capo. Qui cazzo, quattro che, qui quattro gatto, muore cazzo no. Parlo che, l'ottavo gatto, dava cazzo no. Parlo che, qui sesto gatto no. Quattro che, l'ottavo gatto, dava cazzo no. Parlo che, qui dono gatti, dono cazzo no. Quattro che, qui sesto gatto, sesto gatto no. Parlo che, qui quattro gatti, quattro gatto no. Quattro che, qui primo gatto, primo gatto no. Uno, uno, parlo che, quattro. Allora che fu il sesto gatto non fu. Allora che fu il quarto gatto non fu. Allora che fu a gatto ma fu.
A apriamo io e Alessio questa puntata della SAC, i vostri bacicin di questa puntata, con forse il brano che lo ha fatto conoscere nel mondo, è proprio il caso di dirlo, di Antonio Infantino, in qualche modo a cui dedichiamo la memoria, perché appena se n'è andato via da qualche giorno, a questo personaggio del revival e del rapporto tra tradizione più autentica e cultura di riproposta della musica di tradizione orale. Antonio Infantino, insieme ai suoi famosissimi tarantolati di Tricarico e dal mondo della Basilicata e dal suo evolversi da cultura operaia, cultura contadina, che entra dentro nella dimensione della musica, la riporta, e La Gatta Mammona è stato forse uno dei brani che l'hanno portato in giro per il mondo con questo termine della ripetitività, che dentro nel mondo della tradizione popolare è assolutamente uno dei leitmotiv legati proprio anche alle culture dei rituali. Io non so cosa ne pensa il buon Alessio, ma credo che tu hai anche lavorato con Antonio.
No, dire lavorato è dir troppo. Diciamo che mi ci sono incontrato su qualche palco, come per fortuna ancora succede in questo mondo sciamanico e popolare, ma Antonio è veramente uno sciamano, veramente, sì, sì, sì. E lo era tanto più perché aveva chiare tutte le chiavi interpretative, cioè un uomo di grande cultura in questo senso, però nel momento in cui saliva sul palco, fino a poco prima ti poteva stare a fare tutte le sue teorizzazioni in cui ti perdevi completamente e non riuscivi a capire quanto studio ci fosse, ce n'era tanto, e quanta cialtronaggine anche, perché come tutti i grandi sciamani era anche un grande cialtrone, ma io lo dico
in senso positivo, in senso buonario.
Con rispetto, la capacità di narrare e andare oltre lo studio che c'era, e poi nel momento in cui metteva il ginocchio sul palcoscenico si trasformava completamente e diventava veramente un esaltato sciamano, e quindi fuori e dentro, lontanissimo nel passato e lontanissimo nel futuro, e credo che sia oggettivamente stato il primo a cogliere veramente il rapporto fra trance popolare,
musica, e danza.
Sì, poi è stato molto ben studiato anche da alcuni insigni musicologi, soprattutto che stanno dalle mie parti. Le mie parti sono Lecce, per intenderci.
Esattamente. Vabbè,
però,
comunque,
insomma, ce l'aveva proprio.
Io so che fino a poco prima di abbandonarci stava lavorando. Conosco alcune figure della nostra città di Milano che stavano appunto lavorando per elaborazioni di spettacolo, quindi lui non aveva mai mollato, potremmo dire fino a qualche giorno prima di partire.
Sì,
insomma,
quindi, in qualche modo questa Infantino è un nome che si lega all'altro sciamano assurdo che aveva scelto, ancora più folle, che era Enzo Del Re. E in qualche modo i due destini, nella loro anche tragicità o forse nella loro vitalità, quelli di essere attivi fino all'ultimo istante di vita e incazzati fino all'ultimo. Io l'avevo incontrato veramente meno di un anno fa, lo vedo scendere da un bus alle 2 di notte per Firenze, città in cui lui abitava, e per un attimo vedo appunto sto matto come al solito con la sciarpa sulla testa come usava portarla lui, ma anche quando passeggiava per strada, non era
sì,
anche,
sì, no.
Anche a prendere il cappuccino, non era un vestito di scena. E mi dico, poi non me lo aspettavo in quel momento, mi dico, ma quello lo conosco, cioè faccio Infantino, quasi pensando, e lui si gira e mi guarda senza guardarmi, e io gli ricordo dove avevamo lavorato, e insomma, quest'idea di questo fantasma in una situazione urbana mi ha fatto pensare che come quei bluesman, no, che si vendevano l'anima a un crocicchio, ecco.
E da lì è partito tutto, sì, ci sono dei collegamenti.
Grande bluesman della Taranta.
Lui, ecco, l'hai detto, perché sicuramente l'elemento urbano nella ruralità della tradizione musicale, lui ce l'ha messa dentro tutta. tutta questa grande contraddizione e nello stesso tempo continuità nel rapporto campagna-città, e non il contrario, Bene, noi proseguiamo perché questo viaggio, già dalle battute che avete sentito, penso che sarà ricco di spunti anche non soltanto per l'ascolto, ma se ci permettete nella nostra arroganza dietro i microfoni, anche di qualche riflessione.
Tanti anni a cercare di farla finita.
Così sbarazzina, ma che casino, così spambaradan, una reminiscenza a piscina, sull'altopiano dell'ambaradan, ci siamo appena sporcati le mani, abbiamo fatto giusto un po' di ambaradan, noi brava gente, noi tanto italiani. Ambaradur, baradir, ambaradan, ambaradur, baradim, bamberu, ambaradur, baradir, ambaradan, ambaradur, baradim, bamberu, ambaradur, baradir, ambaradan. Ambaradur, baradim, bamberu, ambaradur, baradir, baradam, ambaradur, baradim, bamberu. Sotto le grotte dell'ambaradam c'erano donne coi vecchi bambini, sopra le grotte dell'ambaradam arrivano i nostri soldati, col gas d'arsina e le bombe lì fritte, fanno saltare con i lanciafiamme i bravi cristiani che fanno le ferite nel sacro cuore di tutte le mamme, di mezzo migliaio di monaci copti, di mezzo milione di negri ammazzati, butta la pasta che sono tutti morti, faccetta nero recotta e mangiata. Abbiamo fatto giusto un po' di ambaradan, poi siamo tornati indomiti e vivi, iscritti nel mito dei bravi italiani, che sono più netti e non meno cattivi. Abbiamo portato le strade nel deserto per il grande viaggio di tutti quei morti. Ambaradan è la macchia dell'oblio, è il monumento a Rodolfo Graziani. I gagliardetti in Assiria sono i due marò che fucilano gli indiani.
Ambaradan, sicuramente con questa non vai a Sanremo, Alessio?
Me lo son detto anch'io, me l'ha detto anche mio papà, ha detto va bene, passi quelle storie del 36, le storie del colonialismo italiano, ma i due marò no, i due marò sono troppo attuali.
Un popolo di santi navigatori e poeti, voi che...
Peccato perché il ritmo invece, una volta tanto.
No, direi che è estremamente esemplificativa di una serie di miti questa canzone.
Ma sai che stavo un po' pensando che forse, ora io non è che l'avessi fatto con questo intento, ma proprio forse il fatto di essere geograficamente, di essere nato e cresciuto geograficamente vicino a Enzo Del Re o a Infantino, a quest'idea appunto dell'ipnosi ma anche di metterci dentro qualcosa di sulfureo non è distante dal progetto di fare una canzone che se la si ascolta con un orecchio distratto può sembrare un ritmo così accattivante e vagamente
di però, quelli che metti davvero in macchina,
però poi
vai,
se ti fermi un attimo a pensare sulle parole, c'è un dito messo in una piaga,
hai voglia anche una mano,
ma sì, senza montarsi troppo la testa, però voglio dire il tentativo di dire un tempo siamo andati ad aiutarli a casa loro, come si dice.
Siamo andati ad aiutarli a casa loro. In alcune situazioni ce le hanno anche raccontate da casa loro, metti Adua. È lontano nel tempo, ma è ancora sotto la polvere, sotto il tappeto.
Ma sai, la mia riflessione, la voglia di usare, era proprio partita da questa paroletta, ambaradan, che noi diciamo abitualmente, nel senso.
Poi a Milano è abbastanza.
In particolare a Milano, cosa, si entra in un locale particolarmente fumoso, chiassoso, dice che ambaradan che c'è qui. Oppure quando si dice vieni con tutta la compagnia di amici, ma vieni con tutto l'ambaradan.
Sì,
ecco,
esatto.
Che io dico in maniera un po' da gelare anche, insomma l'ambaradan è un luogo dove abbiamo fatto dei massacri.
Tremendi.
Col gas, insomma anche ignobili per certi versi, e che voglio dire si riseppero subito, tant'è vero che l'ONU, cioè l'ONU non esisteva, ma la Società delle Nazioni insomma ci combinò le sanzioni per quel motivo lì.
Beh, noi siamo partiti dalla Libia a buttare gas.
Sì, sì. E però voglio dire, noi italiani, siccome siamo brava gente, ci piace usare parolette simpatiche. L'ambaradan è una parola che ci fa ridere. E io dico sempre, è come se un tedesco entrando in una stanza incasinata dicesse: "E che Auschwitz che hai combinato qui?".
Esattamente, più o meno. Allora, per chi ci ascolta, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, chi non conosce Alessio, perché ora dire chi segue la musica acustica, la musica popolare, il canto popolare, immagino che lo conosca. Per invece il grande vasto pubblico che segue la Sacca del Diavolo dalla Nuova Zelanda a Città del Messico, il che è vero, credetemi, perché abbiamo dei riscontri oggettivi grazie alla bravissima Giovanna Brezzo che segue il profilo della Sacca su Facebook, noi vogliamo la Sacca, eccetera, per cui sappiamo che ci sentono dal nord al sud dei continenti. La cosa interessante è che Alessio è un cantante, un tempo si sarebbe detto cantautore, però io penso che il cantautore ti sta un po' stretto, direi che sei una specie di contastorie, cantastorie, poi ci sta anche dentro il cantautore, ma in realtà tu hai ancora uno di quei, come dire, modi di operare, di lavorare sulla musica e sui testi della musica che in qualche modo fanno riferimento a un elemento di impegno sociale anche attraverso le tue canzoni, che ci riporta un po' in una dimensione originaria da roots rispetto a tutto quello che è stato il fenomeno del cantautorale, che oggi è diminuito forse sul piano commerciale rispetto a quello che è stato l'inizio della metà degli anni 60, poi 70, poi 80. Siamo tornati ai tempi di cantacroniche, quindi all'inizio degli anni 60, proprio quando, non so, io credo
qualche volta per presentarmi trovo scritto cantautore anarchico, a me piace più anarchico che cantautore.
Beh, che tu abbia questa dimensione però col pensiero, ecco, libertario, lì molto forte.
Sì, ma poi io penso che cosa vuol dire una canzone anarchica, cioè penso che è più sensato dire un anarchico che canta, ecco, in questo senso qui, quindi qualcuno che un anarchico, anche un discreto cuoco, cioè siamo tante cose nella nostra vita e probabilmente filtrano in forme diverse in quello che facciamo.
Sulla cucina non abbiamo mai parlato, Alessio, forse credo che sia giunto il momento, magari dopo trasmissione, di affrontare l'elemento enogastronomico, perché anche questo nella cultura very traditional.
Nella musica e soprattutto nella musica popolare, soprattutto nell'idea inclusiva, nella polifonia che è un concetto prima ancora che uno stile, direi che il canto è solo la terza cosa insieme e probabilmente dopo il bere e il mangiare.
Ah, sicuro. Quindi... E prendo e colgo la palla al balzo per dirvi che sabato e domenica prossima, sabato 10 e domenica 11 febbraio, nonché lunedì 12 febbraio, in quella dello spazio di Piacenza Expo viene a crearsi la nuova edizione del 2018 di Sorgente del Vino, e ovviamente il vino ne è il protagonista, ma all'interno, visto anche la presenza un po' più specifica verso la Calabria e i vignaioli calabri, c'è anche uno spazio dedicato ovviamente anche gastronomico a tutto il mondo che gira intorno a Sorgente del Vino, che è molto ricco. C'è la presenza di musicisti tradizionali, portatori della cultura musicale più autentica del mondo calabrese. Ve li cito: Giuseppe Ranieri, Nicola Sanzo e Giampiero Niti, tra virgolette giovani, perché ormai hanno i loro bei oltre 20 anni, 25, eccetera, eccetera, ma sono di grande elevatura musicale, e loro saranno presenti dal pomeriggio di domenica 11. Quindi vi rinnovo, se avete voglia di andare a farvi un giro a quel dell'Expo di Piacenza, ci sarà questa edizione 2018 di Sorgente del Vino. Guarda, senza volere ci siamo arrivati indistintamente. Senti, partendo da questi ragionamenti che abbiamo fatto, qui abbiamo fatto sentire uno dei brani del tuo ultimo album, Mare Nero, che ovviamente, come tanti brani, sono fotografie di dimensioni anche in qualche occasione onirica, e non solo onirica, ma anche di fotografie di quello che sono state realtà che tu hai vissuto e che tu hai letto, ovviamente.
A volte più si avvicinano alla realtà e più l'onirico va verso l'incubo. Qualche volta più se ne allontanano. Per fortuna viviamo una realtà individuale che a volte è meno drammatica di quella collettiva, e quindi giustamente testimoniamo anche quella. Ma anche quest'idea che dicevi tu, no? Il cantautore, che è un termine che ti sta stretto, ma per tanti motivi, ma più che altro per quello che ci buttano dentro tutti coloro che ascoltano, che amano questo termine qui, ma ci buttano dentro l'idea della tristezza, della riflessività. Invece semplicemente uno nelle proprie canzoni, nelle canzoni che ama cantare, nella musica, tende semplicemente a metterci quei momenti. Poi ognuno ha il talento di esprimere.
Tu hai già presentato Frisullo, che è il brano che voglio far ascoltare.
Sì, ci tengo a dire una cosa, ecco, forse la cosa a cui tengo di più, e che forse è un po' abbandonata nella musica, nella canzone italiana contemporanea, e invece secondo me è la chiave di volta, è la narrazione.
Oh, eccola qui. Frisullo è una
brutto
storia.
L'idea per cui l'abbiamo messa all'inizio di quel nostro disco era proprio l'idea: come si può fare il cantastorie, uno dei modi, non l'unico.
Beh,
però
certo,
uno dei modi in cui si possono cantare le storie.
Dall'album Mala Testa, gira questi nomi, ma la storia di Frisullo vorrei che brevemente ne facessi un riassunto di 3 secondi, se ce la fai.
Semplicemente mi capitò sotto gli occhi questo aneddoto meraviglioso. Erano arrivate delle navi in porto a Brindisi, su cui c'era scritto grosso questo nome storpiato, Frisullo, Firosillo, e si riferivano a Dino Frisullo, ovvero un attivista dei diritti, uno dei primi protoattivisti dei diritti dei migranti, sostanzialmente. Ecco, l'idea che il nome di una persona che noi non conosciamo nemmeno troppo fosse diventato una specie di lascia passare come idea per chi stava veramente male, mi ha fatto pensare che questa storia bisognava raccontarla.
E noi sentiamo la tua storia.
La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia, rotta contro l'illusione. Sulla fiancata graffiata, scavata, una scritta misteriosa. Frisullo diceva un nome, un monito, qualcosa. cosa vorrà mai dire? Un dio, un tribuno, un'accusa. Sul fianco di quella nave, una ragione, una scusa. Che cosa ancora brilla nel fondo di questa notte? Che cosa ci tiene in piedi? Che cosa ci tiene a giro? Crespato di schiuma, c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Frizzullo non è una parola di una lingua proibita. Non è un codice sacro, né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente un cognome. Sta per Dino Frisullo, come dire, attenzione. Noi siamo i suoi amici, parenti, suoi protetti, suoi figli. Siamo quelli di Frisullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare. Alla faccia dell'assassino, è una lotta per la vita. Ci dà una mano Dino. Nella pallida assorta, nel mezzo del fumo grigio, c'è qualcosa che schiude i denti, che telefona e sfida. Però se tendi l'orecchio qui, tutto quanto grida, e rida mentre tu dormi, la morte del pomeriggio. Dino Frisullo fu un militante di avanguardia operaia. Poi finì il 68 e si archiviò la battaglia. Contrordine, compagni, non si cambia più il mondo. Anzi, cambiatevi d'abito e restate sul fondo. Matino Frisullo sul fondo inciampò nella coscienza. Come una bomba innescata, un futuro di resistenza. E fondò e fuse, diffuse più di un'associazione. Lo scopo? Salvare il mondo. Pensa che ostinazione. Capitano, la mia casa fa acqua, se diroccata. I tappeti marciscono e tutto mi sembra idiota. C'è musica in ogni bar, ma non si muove una nota. L'annunciatrice annuncia il programma della serata. Frisullo era dietro tutti i migranti, sempre presente. Fu arrestato in Turchia e condannato, innocente. Ma di quell'innocenza aggressiva, che non è una consolazione. E quando fu liberato tornò in trincea con quel nome. Che perciò i curdi se lo scrivevano sul fianco d'ogni barcone. Frisullo, Firosillo, insomma, grande protezione. E mentre un tumore se lo portava in un lampo, aveva l'aria scocciata, come per un contrattempo. C'è ancora una nave a Brindisi che il nero non inghiotto, che il buio non si è mangiata col suo passo sicuro. Dagli qualcosa ancora sta fissando l'oscuro. Sentinella, sentinella, a che punto resta la notte? Sentinella, tu dimmi a che punto è la notte.
Raccontare la storia, una storia, cingerla dentro i confini di una canzone, forse è diventato il racconto di un, di una figura, di una persona, di proprio di una storia che ha qualche protagonista. È diventato molto difficile trovarlo anche nel mondo della riproposta della canzone, così come l'abbiamo avuto in alcune figure, non lo so, in alcuni personaggi. Penso alla locomotiva di Guccini, parlavamo del giudice di De André. Insomma, la dimensione del racconto è sempre più sfuggita alle espressività musicali della nostra contemporaneità. Tu cosa ne dici, Alessio?
Sì, ma secondo me è proprio la chiave attraverso la quale la musica, se mai ce ne fosse bisogno, può ricominciare a rinnovarsi, c'è questa specie di chiave, di circuito, se vogliamo ritornare, appunto noi chiamiamo la musica popolare, a quest'idea di circolarità, per cui dalla morte rinasce continuamente la vita e il periodo è fatto di semina e di raccolto continuamente, ma non puoi non seminare per raccogliere. Seminare è qualcosa che ha a che fare con la, ora la stiamo facendo molto colta, però insomma è qualcosa di importante che sta alla nostra base. Si racconta la storia di esseri umani che spesso non ci sono più, perché il modo di continuare a farli vivere.
Certo.
E questa cosa qui è fondamentale, perché se tu racconti devi sacrificare ogni piccola fesseria stilistica a far avanzare il racconto, e quindi non ti puoi stare a...
Là in fondo tu dicevi prima, parlando di Infantino, gli sciamani, è rito ciò.
È rito.
È lì, la dimensione del rito sancisce tutto quello che dicevi, anche attraverso il racconto di una storia. Adesso, proprio per rimanere anche in un ambito libertario, voglio fare ascoltare questa canzone che è un'altra fotografia, che si chiama Il Campo, e credo che proprio per quello che è accaduto in questi giorni e sta accadendo diventa una fotografia ben importante.
Proprio ieri a Macerata.
Esattamente. Marco Rovelli, voce degli Les Anarchistes, poi la sua carriera oggi, come dire, solista.
È anche intellettuale, scrittore, importante. Oltre che...
E da Libertaria, dal suo album La Libertaria, voglio appunto farvi ascoltare questo brano che lui ha scritto e composto, che si chiama Il Campo.
Thank you.
Il campo, Marco Rovelli dal suo album Libertaria. Qui troviamo una dimensione musicale anche molto più consona rispetto a terminologie musicali che potremmo dire rock, è una parolona grossa, più verso il punk o il punk italiano peraltro. Cosa dici? Però molto molto intelligente questa fotografia.
Poi, sì, figurati, questa canzone peraltro la suonavamo in uno spettacolo che avevamo fatto assieme per il decennale di Genova 2001, intendo, quindi nel 2011. E quindi poi, voglio dire, in realtà tutto si riesce a impastare e suoni diversi accompagnano storie diverse, dinamiche diverse, mondi diversi. Alla fine anche qui dentro c'è molto, molto di quel mondo popolare ipnotico e sciamanico che
con cui siamo partiti.
Ma sì, alla fine, insomma.
Senti, una domanda che in qualche modo può sembrare normale, obsoleta al contempo stesso. Il rapporto tra impegno cultural politico e impegno musical culturale, che sembra c'è questo culturale che fa da trade union, ma in realtà è una dimensione che circoscrive anche la propria dimensione di lavoro, di musicista, di professionista di questo mondo, perché ovviamente ti chiude in un circuito, quindi non è facile riuscire a portare il proprio dire, il proprio io a raccontare.
Ma anche perché diventa, cioè veramente io questa cosa non la capisco, nel senso che sono stato sempre abbastanza attento nei miei dischi a mettere canzoni che riguardano la società, canzoni che riguardano me stesso, insomma canzoni esistenziali, chiamiamole così per usare un parolone, canzoni d'amore, canzoni sentimentali, eccetera. Però se esiste, cioè uno che fa un disco solo di canzoni d'amore è un autore, un cantante normale. Uno che ci mette mezza opinione sociale diventa un cantautore politico.
Impegnato, come
sì,
si suol dire.
È veramente una semplificazione, un'etichetta così un po' sminuente. Io trovo che invece sia assurdo che non ci si occupi un po' di tutto. Cioè mi stupisco quando, senza nulla togliergli, ma quando questo Eros Ramazzotti dice 15 nuove canzoni d'amore, ma è possibile che quest'uomo non fa altro? Non ha mai un problema, visto dal
l'ombelico
suo
è viscerale,
visto dal suo punto di vista non
questi
c'ha
uomini
mai
e queste donne non vivono in realtà, probabilmente
non c'è mai lo scarico rotto, cioè non c'è mai motivi di essere,
no, loro vivono sull'acquapaio, no? No? Sul viaggio, sul silicone che si mette, ma qui entriamo dentro una dimensione, forse bisognerebbe spiegare, insomma, è un affare per combattere le zanzare.
Guarda,
si mette sull'acqua e fa da...
Ti anticipo...
Non fa respirare l'acqua.
Ti anticipo lievemente rispetto a un discorso che magari ti riservavi un po' più per la chiusura, ma sto lavorando parecchio sulla biografia e sull'opera di un mio grande maestro, di un nostro grande compagno, che era
anche
Ivan Della Mea. E Ivan Della Mea, incredibilmente, l'autore politico per antonomasia, quello che cantava Le lotte operaie o Caramoglie, queste cose qui, alla fine è uno degli autori di canzoni e dei poeti, a me piace ancora usare questo termine qui, che più ha disseminato le sue canzoni di riferimenti biografici, personali, autobiografici. Lui inizia la canzone parlando di suo padre, delle storie che lo circondavano, dei suoi amici, ritrovi continuamente una dimensione proprio intima, fortissima, in questo senso qui.
Poi c'era le persone che lo circondavano, uno fra tutti, perché ci circonda fortunatamente ancora con il suo dire, il suo racconto, i suoi miliardi di strumenti, che è Paolo Ciarchi, che è un uomo multiplo.
Ma qui siamo più che allo sciamano. Quindi...
Però questi suoni che venivano creati, che anche partivano dalla tradizione, si inserivano, erano la grande contemporaneità di Ivan Della Mea, secondo il mio parere, perché tutti lo abbiamo, forse molti l'hanno circoscritto, questa visione prettamente politica.
No, no, per l'appunto. Allora, innanzitutto.
Mentre invece molte cose sono state fatte da Ivan e le poesie, i canti, come altri, no? Michele Straniero.
Secondo me, poi per noi che abitiamo in questa città di Milano, al di là che ci ascoltano dalle Alpi alle Piramidi
e dal Mazzanare
a Velo. Per noi che viviamo a Milano, io penso che nel dopoguerra ci siano stati due grandi poeti di questa città, che siano siano Iannacci e Della Mea.
Su questo non ci sono dubbi, almeno dalla mia parte ovviamente sì. E proprio perché abbiamo parlato di Ivan, direi che per questa nave di sciamani, di folli, pazzi furiosi, non possiamo che far sentire dalla raccolta per l'antologia di Ivan Della Mea, che porta con sé anche un DVD pubblicato, se non ricordo male, da Ala Bianca, voglio proprio fare sentire La nave dei folli, perché ciò che abbiamo detto, questa canzone è...
Se andiamo si va per partire, il vento già spacca, già gonfia le vele, l'ancora angoscia per mille più braccia, già leva dal fango di mille miserie, non posso risposi, le mille valigie di questa partenza mi legano al mondo, io so per partire le devo lasciare, però senza quelle per me non c'è volo, mi disse il bagaglio di mille paure, per mille d'angosce di vecchie certezze, per mille speranze di cane deluso, che resta bastardo tra mille carezze, mi disse è questo che devi lasciare, sul molo del tempo per una speranza, raccogli il tuo sporco e tienilo stretto, che altro non serve per fare allegria. Ma quanto dolore per dare allo sforo di te fantasia un attimo solo. È piena la nave dei cani delusi, rimasti bastardi tra mille carezze, è bello vederli coi pugni ben chiusi, tenersi lo sporco, lasciar le promesse dei mondi civili, dei mille ritratti, quadrati perfetti del senso comune, cornici di forme a specchio pulite, così che la rabbia si umilia nell'arte. Mi volto e lontano sul molo già vedo con l'occhio civile l'esperto dell'arte cercare l'orgasmo sui mille bagagli. Lo guardo felice e lancio la pietra, si ferma nel cielo più grigio di lastra, nel cielo si appila lama sicura che piomba ti sfiora, batteo e ti castra. La nave dei folli veleggia veloce, il foglio garrisce nel gioco di parte, sul bianco compare per rossa una croce, un altro caduto sul campo dell'arte. Tra fabbriche e chiese tranciate ridendo, passate sul filo di spada e di prua, la nave dei cani veleggia sicura, la notte coi pugni ben chiusi d'amore, guardando la scia dei mille rottami di arte e cultura, d'angosce d'autore, dei mille valori metropolitani, a noi cani sporchi, più volti delusi, rimasti bastardi tra mille carezze, ci prende la voglia di aprire le mani, di unire alle vele le nostre bandiere.
ogni vecchia cultura che è anche nostra e che abbiamo lasciata tra mille valigie sui moli d'angoscia nel porto dell'arte timbrata e schedata. Potremo guardare la scelta futura, la scelta dei cani bastardi nell'ossa e ancora una volta e chiedersi ancora se ancora tentare, se ancora si possa, e allora trovando negli occhi compagni.
L'interpretazione che diventa invocazione, eh? Ivan è stato uno dei grandi in questo senso. Tu, come dicevamo fuori onda, vedevi le cose che cantava.
Quello è proprio la differenza, secondo me, da cui, se vuoi, un cantastorie si distanzia da un cantante.
Certo.
Cioè il cantante dice no, io quando sento quel tipico complimento, dice potrebbe cantare l'elenco del telefono, a me dico ma spero proprio di no.
Speriamo.
Io non posso che cantare delle cose che vedo e che sento.
Certo.
Se no che senso ha?
Io so che tu sei anche uno scrittore, anche in chiave prettamente politica, perché hai scritto una biografia su Bakunin per le edizioni Eleutera, se non sbaglio. E adesso adesso poi ti farò una domanda, qual è stata la traccia per fare questa biografia? Qual è l'idea di pubblicare un libro su Bakunin oggi, perché voglio dire è stato scritto, e poi so che stai lavorando proprio su un libro su Ivan Della Mera.
Sì, Bakunin era, a parte secondo me è una storia bellissima che sembra uscita da Jules Verne, no? Michele Strogoff, questo che non potendo scappare dalla Siberia dove l'avevano rinchiuso, seppellito vivo dopo anni, non potendo scappare dalla parte europea, fa il giro del mondo dall'altra parte andando nel 1860 senza navigatore, dunque, nel 1860 andando in Giappone, approdando in Giappone, poi in America e ritornando in Inghilterra e in Europa per venire a fare la rivoluzione. Era una storia, guarda, cioè all'epoca gli avevano offerto dollari, soldi perché raccontasse la sua storia, quindi partiamo da questo fatto che era un romanzo bellissimo e poi in questa vita qui ha incontrato due o tre nodi tematici, il rapporto fra potere e organizzazione, il contrasto con Marx, insomma due o tre cose che secondo me chiunque ancora oggi si misuri con un, anche solo con un collettivo studentesco, se le ritrova pari pari di fronte. Quindi, come dire, la storia, come diceva Giovannino Guareschi, che di sinistra non era, vero, che
certo,
era genio anche lui, la storia, oltre che bella, era istruttiva.
Sì.
E Ivan, il Mea, se quello sembra uscito da Jules Verne, la storia del Mea sembra uscita da Zola. Nel senso che lui ha avuto proprio una biografia, soprattutto nei primi anni della sua vita, tragica, in befotrofio, poi arrivato a Milano, ha fatto un periodo vivendo veramente per strada. Invece,
panchine.
Quando uno canta e scrive certe cose non è un caso poi. E insomma, questa storia qui secondo me va raccontata. E poi io mi faccio semplicemente un pensiero. 20-30 anni fa era già solo difficile procurarsi i dischi di questi signori. Oggi invece YouTube, tutti i mezzi, voglio dire, del web,
sono,
ci mettono a disposizione tutto, forse anche troppo.
Sì.
Solo che siamo perduti in mezzo a questa specie di biblioteca di Babele, forse abbiamo bisogno ogni tanto di poter mettere in ordine queste storie, sapere perché queste persone cantavano queste cose qui. Ecco, io provo a fornire una chiave
attraverso un mezzo arcaico di fronte a questa
il
libro.
Il
CD sta diventando un oggetto di culto, sta diventando una dimensione, come potremmo dire, fordista della musica, la meccanica della musica, perché oggi è veramente devastante l'elemento di una conoscenza musicale, di un piacere musicale. Cioè, le musiche differenti oggi non hanno campo ed è uno dei grandi problemi che dovremo affrontare se siamo differenti nel processo anche culturale di riproposta.
Eppure, secondo me, gli editori che più mi emozionano sono proprio quegli editori che ancora costruiscono dei progetti editoriali in cui il CD e il libro, e sto parlando dei nostri amici e Sodali e compagni, per dire Mimmo Ferraro di Squilibri, o anche Walter Colle di nota, no?
Bravissimo.
Editori non vicini ai grandi centri, che non fanno milioni di copie, ma che fanno progetti editoriali di una bellezza, di una convinzione.
Straordinari, straordinari. Sono molto bravi, bisogna dirgli chapeau. Chiudiamo perché ormai siamo vicini alla chiusura, caro Lei.
Madre Maria delle tabacchine, veglia c'è oltre confine.
Manca zero perché bisognerebbe aprire il capitolo Bella Ciao, a cui tu stai lavorando insieme a Elena Leda, che è uscita proprio in questi giorni con un suo nuovo lavoro discografico molto importante, Riccardo Tesi, Lucilla Galeazzi, Gigi Biolcati, state portando in giro la nuova visione, anche sul piano
dire la nuova visione, che ci sono altri 50 che ci saltano al collo. Una visione possibile.
No, vabbè, ce ne sono state anche diverse di interpretazione di questo spettacolo, voglio dire, però è una nuova visione, non solo perché ripropone quelle canzoni, ma va anche un po' oltre negli arrangiamenti, quindi è una nuova visione, essere altro.
È una delle possibili nuove visioni, è un'opzione, è il nostro omaggio, non stiamo qui a dire che facciamo il
ricalco, non è il ricalco,
lo rileggiamo.
È una nuova rilettura.
Ed è una visione che ha avuto, cioè uno spettacolo che ha avuto una fortuna enorme, e soprattutto l'ha avuta all'estero, e questa è una cosa emozionante. Lui dice: ma che cazzo gliene frega agli austriaci, invece si emozionano.
Ma è una dimensione, quello spettacolo ebbe un valore che travalica semplicemente la proposta culturale, è una dimensione culturale ed è una fotografia del nostro paese, che non è soltanto quella che facevamo ascoltare all'inizio di Ambaradan. Beh, insomma, abbiamo raccontato tanto, ci manca ancora da raccontare molto, ma questo lo faremo, spero che sarai ancora una volta ospite nel futuro della Sacca del Diavolo per raccontarci le nuove avventure del cantore di Malatesta, di Malatesta, e questa sera anche di della gatta mammona di Malatesta. Ti ringrazio, signori e signori, avete ascoltato la Sacca del Diavolo. Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Con voi in studio il vostro Giancarlo Nostrini e la piacevole compagnia e presenza di Alessio Lega. Ciao,
grazie a tutti.
Grazie a te che sei venuto. Chi vuole porre domande e questioni su quanto ascoltato può telefonare allo 02 39 24 11 nel dopo trasmissione, oppure andare sui profili della Sacca, cioè Vogliamo la Sacca, gli ammiratori della Sacca, oppure Alessio, dove ti si trova?
Ovunque, è facilissimo. C'abbiamo un sito alessiolega.it, c'abbiamo le pagine ovviamente obbligatorie, Facebook e quant'altro. Insomma,
Bella Ciao.
Bella Ciao, ovviamente, quindi sì.
E lì si troveranno anche le indicazioni dei tuoi performance e concerti, dove presenterai Mare Nero e altre cose.
E poi ci teniamo a dire che la nostra musica è tutta diffusa, perché ancora ci ostiniamo a fare sti CD, a tentare di venderli per autofinanziarci.
Ma è evidente.
Ma crediamo che la comunicazione sia molto più importante che la vendita di queste cose.
Bene, signori e signori, amracumandi ragazzi, 61 domenica Cawain, che tra l'altro è la domenica di Carnevale. Vi ricordo l'appuntamento con Sorgenti del Vino a Expo Piacenza, con musiche e prodotti enogastronomici, e chi vi devo dire, domenica probabilmente ci sentiremo, evidentemente parleremo dell'argomento dei carnevali e non solo, forse del paese di Cuccagna, se c'è o non c'è, o che c'era o forse non ci sarà, chissà, chi lo sa. Ma saluti ragazzi, Febel, ciao 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 ciao.
Va per li mort Arrufrosquet l'enema d'l'upriator.